ci sono ancora un paio di domande. Quella sensazione di luce d'oro che lampilla dal cuore, la conosco? Fluisce però all'improvviso come un'illuminazione nei momenti di armonia con me stessa e con gli altri. La riconduco a una sorgente di amore e di gratitudine. Oggi però non l'ho trovata durante la meditazione. Mi sembra più un moto spontaneo dell'anima che un esercizio da riprodurre con l'esperienza. Ma il fatto che uno si sperimenta in modo spontaneo questa qualità di metta, di gentilezza amorevole, amore universale, significa che c'è una capacità del cuore che si esprime quando ci sono le cause, le condizioni. Ma tante persone anche riescono a coltivare questa qualità. Non è possibile attivare dalla mera forza di volontà. Ma si può riuscire a trovare accesso, di trovare dentro di sé un atteggiamento, un'apertura che permette di esprimersi. Non sempre con la stessa intensità, ma è qualcosa che si può coltivare, come avere un seme. Quando le condizioni sono favorevoli può crescere. E a volte non ci vuole tanto. Ad esempio, se si siede immobile per un po' e si mette un lieve sorriso sulle labbra, e poi portare attenzione verso il cuore. Dicendolo sembra un po' stupida, fai finta di un sorriso. Però ha un certo effetto che si può sperimentare come un improvviso alleggerimento, o forse come il sorriso va dalla labbra al cuore e c'è un sorriso dentro. È come un piccolo gesto che riesce in qualche modo a aprire il cuore. E anche questo a volte è sufficiente per cominciare di sentire questa qualità, questa energia positiva del cuore, l'espressione naturale del cuore quando non c'è egoismo o identificazione, quando c'è un rilassamento interiore è possibile, però è una cosa sottile. Di nuovo, non è sufficiente solo volere sperimentare. Se si va con il desiderio di volere, tende a ostacolare. Invece è come un rilascio, un rilassamento interiore. Però soprattutto non è tanto uno stato, un'emozione che è importante, come si può sentire. A volte si sente come questo grande calore che si genera dal petto, riempendosi con questo calore, si sente come grande espansione. A volte non si riesce, a volte rimane una sensazione spiacevole, di fastidio, di irritazione. Però quello che conta è questo atteggiamento che si può sempre adottare, un atteggiamento di metta, un atteggiamento di dolcezza, di gentilezza, di accoglienza. Quindi non fare finta di amare, trovare piacevole quello che è spiacevole, però in questo modo di dare spazio e non coltivare negatività. Non c'è bisogno di coltivare avversione, aggiungere alla negatività. E poi questo atteggiamento stesso può veramente trasformare l'esperienza. Io mi ricordo una volta quando ero ancora studente all'università, stavo facendo un master su ingegneria biomedica, era un corso di un anno molto intenso, e avevo l'ultimo esame, e la sera prima del primo esame cercavo di dedicare per la revisione, per essere sicuro che sapevo le cose giuste. E su questo corso c'erano 7 persone e c'era uno che è un tipo che riusciva in qualche modo a dare fastidio a tutti, era antipatico a tutti. Infatti è rimasto un po' da solo, era anche sposato. Prima era un segretario personale per Margaret Thatcher, prima che è diventata primo ministro. Quindi aveva questa arroganza e non veniva quasi mai a trovarmi, ma quella sera ha deciso di venire a trovarmi perché ha dedicato poco tempo allo studio e aveva tante domande, quindi voleva rubare il mio tempo che io volevo per me stesso. Però essendo un inglese ben educato non potevo semplicemente buttarlo fuori come volevo. Però in qualche modo sono riuscito a calmarlo e mostrare la porta in modo gentile. Però ero lasciato questo turbolenza dentro, era così turbato, così arrabbiato, come può fare questo a me? E non ero per niente in uno stato adatto allo studio, all'apprendimento, e sentivo proprio distrutto e ero già da un anno circa praticavo. Avevo sentito di questa metta, questa gentilezza amorevole, e in modo, senza avere molte idee di che cosa facevo, mi mettevo a letto, nella posizione come si dice, prima di nascere nel grembo della madre, la posizione del feto. E non lo so cosa ho fatto, ma era una cosa di semplicemente rilassarmi, lasciare andare, far emergere questo spazio. Era abbastanza spontaneo, però ha avuto un grande effetto. Ero in qualche minuto, sentivo totalmente diverso. Era molto inaspettato e forse anche per questo ha funzionato, perché non avevo un'aspettativa che cercavo. quindi a volte è sottile, è un tipo di orientarsi, o di solo c'è, forse è utile spiegare in questo modo, c'è l'esperienza del momento, quello che sto sperimentando. Sono sensibile, sono cosciente, e c'è questo particolare stato d'animo, emozione. E possiamo dire che queste causate da diversi fattori, condizioni. Possiamo dire che è perfetto, esattamente come deve essere, secondo le varie cause e condizioni, non può essere altrimenti. Quindi c'è questo. E poi c'è il nostro atteggiamento verso questa esperienza. È qui che possiamo effettuare un cambiamento, una trasformazione, in modo di poter accogliere. Quindi questa è la cosa veramente utile, sottile, è molto facile dire basta, non ce la faccio, vado a bere qualcosa, ingiattire qualche pillola sperando di dimenticare tutto. O si può anche in meditazione, quando ad esempio si fa una pratica ad un certo momento nella giornata e arriva quel momento e proprio non si sente di farlo, magari si è avuto una giornata difficile, lavoro eccetera, ci sono tanti motivi per è tutto andato molto male e si sente molto turbato, non per niente stato meditativo, quindi è facile pensare ma non mi conviene neanche provare, che senso ha? Impossibile concentrarmi sul respiro quando sono così irrequieto, agitato. Però si può fare questo, si può stare fermo per un attimo, senza molte pretese di fare una pratica formale, un esercizio di meditazione, ma di mettersi sul cuscino, di adottare la posizione di meditazione e sentire il corpo, non cercando di modificare qualcosa, ma semplicemente di ammettere pienamente nella coscienza quello che sto sperimentando, non giudicando, non reagendo. È una disponibilità di essere presente con quello che c'è, un atteggiamento di accoglienza, di sopportazione paziente, magari per un momento, magari per un altro momento, senza dover fissare un orario, devo stare con questo per mezz'ora. E a volte questo è sufficiente per sciogliere comunque è l'atteggiamento soprattutto che cambia l'esperienza, il potere di cambiare l'esperienza. Invece di nutrire quell'agitazione, rimuginando tutto quello che è successo e che non doveva essere, ha sbagliato lui, avevo già detto, è criminale, eccetera, eccetera. Possiamo riempire, possiamo rafforzare, far peggiorare, complicare tutto questo stato emotivo interiore dal pensare sopra, da ragionare, eccetera. Però questo non aiuta. ma con un avendo già sviluppato un certo contatto con il corpo, un riferimento nel corpo, presenza nel corpo, di sentire il peso del corpo, il contatto con la terra, le mani sulle cosce, eccetera. E questo invece, quando stai con questo, i pensieri si calmano in modo naturale, non stai più nutrendo i pensieri, e venire al cuore, alla sensazione che c'è nel cuore, il sentimento, e stare con questo. E aiuta di avere una prospettiva di calmare e di poter vedere direttamente che anche le emozioni più potenti sono impermanenti. È una via di mezzo, un estremo è di dire no, io sono buddista, non dovrei essere arrabbiato, e si cerca di sopprimere, di coprire, fare finta che non c'è. Questo è un estremo che non è molto utile, è come fare un tappo sul vulcano, prima o poi ci sarà nel momento meno opportuno una grande esplosione. Oppure l'altro estremo è di indulgere, di lasciarsi catturare, di credere ciecamente in tutto questo, di come essere totalmente risucchiato. Questa via di mezzo, che non una consapevolezza inclusiva, non giudicante, che permette di essere così, che riesce a sopportare pazientemente un momento alla volta, che acquisisce una prospettiva e non essendo più alimentato, nutrito, la cosa nel suo tempo si scioglie da sé perché è la sua vera natura. E questa è una porta una comprensione molto importante in modo diretto dalla propria esperienza. La verità buddista è una verità assoluta, uguale per tutti, oppure è una verità relativa, valida per ciascuno di noi in un determinato momento, e dunque variabile. Ma direi che la verità non è buddista, non è cristiana, non è musulmana, non appartiene a nessuno. Nessuno ha un monopolio sulla verità. E il buddismo è un approccio forse diverso, un po' particolare, perché non inizia con una credenza metafisica in un essere supremo, una realtà ultima. Inizia con questa esperienza universale di insoddisfazione, di sofferenza. Il Buddha si occupa invece di cercare di descrivere la verità ultima, indica la via in modo che ciascuno può arrivare alla comprensione diretta, personale. Ad esempio, ha detto, ai monaci, che è un similitudine. Ha detto: se siamo alla riva di un fiume e a questa riva c'è un grande pericolo, c'è la vecchiaia, la malattia, la morte, e l'altra sponda del fiume è il posto sicuro, oltre la morte, senza morte, la liberazione. E il fiume è anche pericoloso, però se qualcuno mette disponibile una zattera, è una semplice zattera, vari pezzi di legna legati insieme, se uno si mette sulla zattera e agitando le mani e i piedi, avviando nella direzione giusta, evitando i correnti più forti, può riuscire a arrivare all'altra sponda del fiume. Poi il Buddha dice: allora, arrivando all'altra sponda, poi porterebbe per sempre sulla spalla la zattera. Uno dice: no, si lascerebbe. E quindi il suo messaggio è una realtà convenzionale, è un insieme di indicazioni, di strumenti, modi di riflettere, è molto pratico come indicazioni su come possiamo arrivare per noi stessi, per scoprire per noi stessi, perché la verità ultima non si può esprimere nelle parole, non si può catturare dai concetti, da oltre, si può soltanto indicare la via. Infatti, quando incontriamo contemplativi di altre religioni, molto spesso ci sentiamo in sintonia, c'è una comprensione condivisa che va oltre le dottrine, dall'esperienza personale, che ci sono espressioni diverse. E possiamo contemplare, ad esempio, che anche se ci sono variazioni tra le varie religioni, c'è un senso generale di vivere in modo rispettoso, di cercare di non creare sofferenza agli altri esseri viventi. La regola d'oro di non fare agli altri quello che non si vuole che sia fatto a se stesso. E poi anche ci sono delle qualità da coltivare: pazienza, gentilezza, compassione, anche dei strumenti sono spesso molto simili. Ad esempio, nel cristianesimo c'è la preghiera silenziosa. E forse lo scopo o l'obiettivo è descritto in modi diversi, perché è solo un concetto che indica qualcosa al di là, che va trascende i concetti dualistici. E ad esempio c'è qualcosa che aveva detto Madre Teresa di Calcutta quando è stata chiesta da un giornalista quando pregava cosa chiedeva a Dio. E lei ha detto, ma io non chiedo nulla, semplicemente ascolto. E il giornalista ha chiesto, allora quando preghi, cosa ti dice Dio? E lei ha detto, ma non mi dice nulla, semplicemente mi ascolta. E ha detto, poi se non capisci questo non posso dire altro. E quindi qui c'è, mi sembra veramente una convergenza, perché non mi chiede un concetto di Dio, di sapere cosa sia, ma questa semplice presenza di mettersi nella posizione dell'ascolto, senza aspettative. Vedo che il buddismo o comunque gli insegnamenti del Buddha sono molto chiari e non non tende a causare troppa confusione o attaccamento ad una creazione mentale, a un concetto. Ad esempio il Buddha, anche se nel buddismo non c'entra il concetto di Dio o di un essere supremo, il Buddha diceva c'è il non nato, il non creato, il non formato, il non condizionato. Altrimenti non sarebbe possibile a liberarsi da quello che è nato, creato, formato, condizionato. Ma non ci lascia molto come oggetto di devozione, di attaccamento. Io mi sono devoto al non nato, increato, non risuona. Perché infatti è una via, un processo di non attaccamento, attraverso la realizzazione del non attaccamento si viene all'esperienza diretta, è un processo di lasciare andare invece di attaccarsi ai concetti, a dogme. Non è una domanda, mi sembra più un'osservazione. La vita non vuole che tu creda, ma che tu sia. Ok? Bene. Penso che leggendo questo mi ha un po' scatenato il discorso di ieri sera. Perché quando facciamo discorsi siamo incoraggiati di non preparare, ma di parlare dal cuore, di parlare a braccio, diciamo, estemporaneo. E prima di venire avevo letto questo, e quindi pensavo della differenza tra credenza e fede. E come dicevo, il buddismo non ci chiede di credere ciecamente nelle cose. Infatti c'era una storia nel tempo del Buddha quando il Buddha era un monaco itinerante, è arrivato ad un certo villaggio dove passavano spesso dei maestri. C'erano diverse sette religiose, spirituali. Era un periodo abbastanza ricco per la filosofia, la ricerca spirituale. E questi contadini del villaggio hanno detto a Buddha che erano molto confusi perché venivano questi maestri, dicevano che solo loro avevano la verità e dovevano credere in quel che dicevano loro. Però poi veniva un altro e diceva no, è questo che è quello che dico io, è la verità. E quindi non sapevano a chi credere. E il Buddha ha detto che avete ragione di dubitare su cose dubitose. E ha detto, non conviene credere perché è scritto nei testi o perché dice un monaco che sembra saggio o solo perché sembra ragionevole o anche perché dice il Buddha, ma di investigare per voi stessi cosa in sintonia con quelli che dicono i saggi e cosa porta beneficio, cosa funziona, cosa veramente porta calma, chiarezza, comprensione. Così il Buddha non ci chiede di credere ciecamente quello che dice, ma un invito di investigare, di provare, vedere se funziona, verificare per noi stessi, dalla nostra propria esperienza. Fra poco finisce il ritiro e essendo venuti insieme poi dobbiamo separarci, la vita è così, è continuo movimento, momenti di incontri, di separazione, non potete portare con voi la tranquillità o le condizioni speciali di questa fine settimana, però potete portare la consapevolezza, la comprensione che magari si è sviluppata in questo tempo, dei suggerimenti, strumenti da poter applicare. Poi quella metafora della pianta. Non ha il suo tempo da crescere, è sufficiente continuare a dargli l'acqua, togliere le braccia intorno. Non bisogna preoccuparsi tanto, cercando di capire quanto è cresciuto, cercando di forzarlo di crescere, tirando su. E cose che aiutano sono di conoscere altre persone, di poter frequentare altre persone che condividono questa pratica, perché essendo completamente soli può essere un po' andare controcorrente. Le forze della società sono molto forti, sono e magari di poter frequentare un gruppo ogni settimana può essere un grande sostegno. Poi ci sono anche dei libri che potete portare via, anche se Agencia diceva ai monaci di mettere da parte i libri per i primi 5 anni, loro ricevevano spesso degli insegnamenti, erano immersi in quell'ambiente, mentre per praticanti laici in Occidente quelle opportunità sono rare. Quindi questi libri sono non troppo teoretici, sono molto pratici, possono dare tanti spunti di riflessione utili e non c'è bisogno di consumare in fretta il libro cercando di finirlo, ma di anche ogni tanto leggere qualche pagina, riflettere sopra, rileggere. Il Buddha è stato chiesto una volta per dare un sommario del suo insegnamento. A volte il buddismo può sembrare molto complicato, perché ci sono tantissimi libri e ci sono diverse forme di buddismo, perché c'è una diffusione geografica, poi incontrando altre realtà ha sempre avuto questa flessibilità, adattamento, anche se era un processo graduale. E quindi se si legge un libro sul buddismo tibetano, libro Zen, libro Theravada, si può diventare confusi, sentire un po' spaesati da concetti diversi, eccetera. Però è utile ricordare questo, il sommario che ha dato il Buddha. Ha detto fare il bene, evitare di fare male e purificare il cuore. Questo è l'insegnamento di tutti i Buddha. Quindi fare il bene, di essere disposti a, quando è opportuno, di essere generosi, di condividere, di aiutare, di essere gentili. Non è che dobbiamo necessariamente fare progetti spettacolari di salvare il mondo, ma anche nel piccolo, una sensibilità verso gli altri, una considerazione per gli altri. Quindi già questo è un'apertura del cuore, un'espansione del proprio cuore, di non pensare solo di se stessi, è già una certa riduzione di sofferenza, di non essere solo chiuso in se stessi pensando dei propri bisogni. E quando si è generoso, quando si condivide, si cerca di aiutare qualcuno, anche in modo molto umile, a volte un sorriso, qualche parola gentile, incoraggiamento a qualcuno, può fare una grande differenza a quella persona. E poi crea un senso di contentezza dentro di noi, una conduce alla pace interiore. E poi anche di avere come un freno, perché anche se le nostre intenzioni sono tutte buone, non essendo ancora probabilmente completamente illuminati, siamo ancora soggetti a certe onde di avidità, avversione, confusione, illusione, ci possono essere delle pressioni dall'esterno, tentazioni, quando magari si potrebbe agire in modo nocivo, provocando sofferenza, di stabilire dentro di sé la buona motivazione di cercare di vivere in modo morale, sviluppando un'integrità morale. Il Buddha ha fatto 5 linee di guida per questo. Sono espressi non come comandamenti, ma come addestramenti. Prendo l'addestramento di non uccidere o danneggiare intenzionalmente altri esseri viventi, di prendo l'addestramento di non prendere ciò che non è mio da prendere, di non rubare. Il terzo è l'addestramento di evitare comportamento sessuale scorretto, inappropriato, che causa sofferenza dovuto allo sfruttamento, egoismo. Il quarto è di evitare parole non vere, parole nocive che possono suscitare conflitto, disarmonia. E poi il quinto è di evitare droghe e alcol, sostanze che cambiano la coscienza, che fanno perdere la consapevolezza, fanno perdere la chiarezza interiore. Da una parte, sotto l'influenza di certe sostanze, viene più facile trasgredire gli altri precetti, ma anche va contro quello che si sta sviluppando nella meditazione, la chiarezza interiore, una maggiore calma, consapevolezza. E quindi sono linee di guida per aiutare a vivere liberi dal rimorso, di non essere un fonte di conflitto nel mondo. Poi anche è utile per integrare la consapevolezza nella vita quotidiana, avendo stabilito dentro di sé questa linea di guida, nella certa circostanza quando magari si potrebbe perdere controllo e agire in modo vergognoso, in modo che potrebbe causare disagio o sofferenza, si riconosce lei prima, come avere una, viene la lampada rossa, no, questa bisogna applicare il freno. E poi quando parliamo di riconoscere, di poter ammettere se stessi, di riflettere sulle conseguenze, quelle che sperimentiamo adesso, nel senso di vergogna, di dispiacere, quindi di ammettere pienamente tutto questo, per poi poter perdonarsi. Forse c'è anche qualche modo di ricompensare e poi di lasciare andare, di rafforzare la buona intenzione. Quindi solo 5 precetti per praticanti laici, noi abbiamo 227. E poi quindi fare il karma positivo, evitare di fare il karma negativo, e poi purificare il cuore, e come il Buddha l'ha descritto come il karma che porta alla fine di karma. Karma è l'azione intenzionale che tende di produrre risultati. Perché anche quando uno è molto bravo, fa tante cose buone, è una persona molto morale, però ci può essere ancora un forte senso del ego, di identità, e quindi di soffrire per tanti motivi, gelosia, perdita, sentire non apprezzato. E quindi questa è la pratica di meditazione, lo sviluppo di consapevolezza, di poter vedere i tre fuochi che causano sofferenza: avidità, avversione, illusione, di poter riconoscerli e di non dover lasciarsi catturare, di poter lasciare andare e di sviluppare l'opposto, sviluppare generosità, sviluppare gentilezza del cuore, metta e chiarezza interiore per vedere le cose come sono in modo diretto. Quindi il sentiero che conduce a liberazione. Poi c'è il nostro monastero in provincia di Rieti, Santa Cittadama. Potete visitare il sito e anche magari un giorno visitare il posto, se volete. Abbiamo possibilità di ospitare persone per periodi di tempo. Il monastero sta diventando sempre più popolare, molto spesso è pieno, però si può sempre provare, è meglio con buon anticipo, specialmente per i periodi di ferie come Natale, Capodanno, l'Epifania, agosto. Sì, le persone vengono da tutta Italia, anche dall'estero, per partecipare per un periodo nella vita quotidiana. È un bel posto in campagna, è una giornata tipica. Ci alziamo presto e facciamo un primo incontro alle 5, 15 minuti di canti, lingua Pali, lingua che usava il Buddha, ricordando Buddha, Dhamma, Sangha, i tre gioielli, e poi un'oretta di meditazione in silenzio. Poi c'è una mezz'oretta di compiti, mettere in ordine, pulizie, eccetera, colazione, e poi generalmente in mattinata c'è un periodo di lavoro, un paio di ore. Dipende cosa c'è da fare, la capacità della persona, in cucina, in giardino, pulizie, manutenzione. Abbiamo una proprietà abbastanza grande, quindi ci sono sempre tanti lavori. Poi pranziamo alle 11 e nel pomeriggio c'è tempo libero per poter praticare, studiare da soli, riposarsi, fare una passeggiata. Alle 5 io e un altro monaco generalmente incontro gli ospiti, prendiamo un tè, un'occasione per poter fare domande. E poi la sera alle 7:30 facciamo un altro periodo di canti e di meditazione. A volte abbiamo iniziative in programma, celebrazioni, giornate di meditazione. Poi nel sito c'è tutto il programma aggiornato. Forse potrei offrirvi una benedizione tradizionale nella lingua Pali, augurandovi una buona salute, una lunga vita, felicità e pace. C'è qualcos'altro che volete? Puranti sakaram eva meva ito dinam peta nam upatapati ichitam pati tamtum ham kipam meva sami chatu sati purantu sankapa chanto panaraso yata mani jyotiraso yata sapiti yo viva chantu saparoko vinasatu Mate pawa tvanta rayo sukiti kayu kopawa Ape watana sili sanichang uthapa chayino Chataro tamma watanti ayuwano sukang palang Pawatu sapa mangalang rakam tu sapa devata Sapa puta nupavena satasoti pavantu te Pavatu sapa mankalang rakam tu sapa te vata Sapa dhamma nupavena satasoti pavantu te Pavatu sapa mankalang rakam tu sapa te vata Sapa sankha nupavena satasoti pavantu te. Hey, tanti auguri, buon proseguimento, buona continuazione. Forse ci vediamo l'anno prossimo, tutto incerto, però forse.
Prendiamo un tè sotto, possiamo salutarci prima di partire.